Acqua Fredda, un percorso ritroso nella storia del cinema emerso e sommerso.
Buonasera e benvenuti anche stasera all'Acqua Fredda, un programma di Pietro Repisti e Ferdinando Vella su Radio Statale.
Buonasera a tutti.
Questa sera parleremo del genere pulp, un genere abbastanza recente ma che ha origini all'interno del contesto del Novecento, quindi comunque ha una certa datazione.
Un background folto.
Sì. Il genere pulp, o perlomeno il pulp, è prima di tutto un genere letterario che si afferma negli Stati Uniti intorno agli anni 20 ed è caratterizzato da dei contenuti forti, diciamo criminali, con una parte molto forte di macabro, ecco. E proviene dall'hard boiled inglese e dal poliziesco, dall'horror, insomma una fusione di più generi letterari. E questo genere nasce su certe riviste che sono appunto chiamate Pulp Fiction o Pulp Magazine, e prendono il nome dalla carta con cui sono fatte, una carta molto economica che costa poco e quindi comunque di bassa qualità perché ingiallisce facilmente. E questa carta è economica perché viene ottenuta dalla polpa dell'albero al posto che dal tronco, dove c'è la parte di
più pregiata.
Più pregiata, esatto. Quindi si chiama pulp.
Quindi sono degli scarti in qualche modo.
Queste riviste hanno cominciato a chiamarsi Pulp Magazine proprio per l'utilizzo di questa carta particolare, di questa carta stampata molto, molto economica. E in breve tempo queste riviste si attestano negli Stati Uniti, ad esempio Amazing Stories o Weird Tales, che sono le riviste più quotate all'interno degli anni 20 e negli anni 30. Il prezzo è molto basso e gli autori pubblicano a capitoli le loro storie. Beh, ma adesso dal genere letterario passiamo a quello che invece è il genere cinematografico. Un genere, quello pulp, che si rifà all'exploitation, che è un genere che per certi versi è molto simile a quello che noi abbiamo definito genere pulp. Infatti l'exploitation mette da parte, diciamo, quella ricerca di valori artistici e contenutistici che c'è invece in altri tipi di cinema, per portare elementi forti di esibizione della violenza, del sesso, elementi che combattono certi tabù, soprattutto americani. E questo genere dell'exploitation raggiunge il suo apice tra gli anni 70 e 80 e viene trasmesso nelle Grindhouse, che è anche ovviamente il titolo ripreso da molti registi, da un regista in particolare che vedremo dopo, del cinema pulp, che erano delle sale cinematografiche particolari dove venivano trasmessi questi film molto violenti. E poi invece il nome pulp è ovviamente una citazione ripresa da Tarantino, Nel suo più celebre, o perlomeno il film che ha dato inizio a questo tipo di cinema, che è Pulp Fiction del 1994.
Grazie per questa introduzione molto, molto letteraria, molto bella. Qualche parola sullo stile del cinema pulp. Tarantino ovviamente è il modello a cui possiamo vedere. Possiamo parlare anche di Rodriguez, di Araki. Sono i tre autori che vorremmo, diciamo, analizzare in modo molto sintetico questa sera. In particolare, questi tre autori utilizzano un intreccio delle storie molto complesso. Tarantino in particolare usa il flashback moltissimo, usa spesso più storie parallele che si incrociano fra loro, creando una sorta di film nel film, spesso.
Questo è quello che lui chiama fuck the continuity.
Esatto, certo, c'è un manuale molto interessante su questo. È cinema in cui forse la forma vale più del contenuto, e su questo ne avremo abbastanza da discutere, anche perché è uno dei punti fondamentali della critica che si muove spesso a questi film. Mi sembra interessante, anche se è un gioco che va fatto il meno spesso possibile secondo me, partire da una definizione che dà un dizionario. Definizione ad esempio del Treccani, che dà del pulp, è cinematografico ovviamente, tipo di film e di cinematografia che tratta temi come il sesso e la violenza affrontandoli con uno stile aggressivo ma spiritoso e dando quindi l'impressione di non partecipare del tutto a quel che si vuole rappresentare. Questo è un elemento caratterizzante del cinema pulp.
Soprattutto l'ultima parte, secondo me, è molto interessante, quella di non partecipare pienamente. Il fatto dell'utilizzo di questa violenza così efferata, così ripetitiva, così ripetuta, appunto, tende un po' a farla diventare banale, quindi a banalizzare gli episodi di violenza. E appunto questa pervasione all'interno di tutto il film di episodi eclatanti tendono a far diventare questa violenza più ridicola e non far più orrore, fa ridere, diciamo. Non so se Planet Terror, ad esempio, dopo un po' uno non solo si abitua a questi episodi di violenza sanguinari, ma ne trova
non
anche
gli fa
uno
né caldo
spunto,
né freddo.
Uno spunto ridicolo, ecco, piacevole. Appunto, che è uno dei cavalli di battaglia di questo genere cinematografico.
Ma pensando anche a film che hanno visto sicuramente tutti, almeno speriamo, tipo Bastardi senza gloria, il finale assolutamente esagerato e sanguinolento ai massimi livelli è ovviamente un esempio lampante di come si usi la fantasia più sfrenata per ricreare situazioni che non hanno niente di verosimile e che non vogliono comunicare nulla, se non appunto il gusto del racconto e della provocazione, anche se vogliamo. Stile che usa moltissimo anche delle citazioni. Tarantino è uno dei più grandi,
esageratamente forse per certi versi,
citatori di film. Addirittura, ad esempio, Le Iene è un coacervo di citazioni ovunque.
Sì, un po' tutti i suoi film.
Sì, un po' tutti, ma mi viene in mente Le Iene perché è veramente particolare.
Sì, e oltre appunto queste citazioni vengono spesso messi dei camei dei personaggi che più interessano. Tarantino, ad esempio, è un regista che però partecipa in tutti i suoi film, quindi comunque ha un piccolo o grande ruolo all'interno di tutti i suoi di tutte le sue opere, non solo sue, anche di quelle degli amici, spesso e volentieri.
Beh, per esempio, Dal tramonto all'alba è uno dei protagonisti insieme a George Clooney ed è diretto dall'amico Roberto Rodriguez,
con cui ha fatto molti lavori. E forse l'ultimo elemento caratterizzante di questo genere è invece l'utilizzo di un cast sorprendentemente famoso.
Esageratamente
famoso, nel senso che spesso la maggior parte delle spese di questo genere cinematografico finiscono a riempire le tasche degli attori più in voga di Hollywood. Questo è una critica da fare, secondo me, più non tanto una critica, comunque una nota da fare più a Tarantino, che oltretutto se ne glorifica essendo molto un cinefilo e oltretutto osteggiando anche la sua ricchezza spesso e volentieri. Ha detto che il suo cinema trasmetterà solo in pellicola fin tanto che lui sarà ricco e famoso.
Se lo può permettere, diciamo.
Sì, ad esempio i più ricorrenti sono ovviamente Bruce Willis, Antonio Banderas per Robert Rodriguez, John Travolta e ovviamente Uma Thurman per la musa ispiratrice di Tarantino. E sì, quindi questo cast è molto importante, che è sempre ai primo ordine, quindi che comunque porta la gente anche ovviamente a vedere il film.
Beh, fin dal primo film, Le Iene, un quasi sconosciuto Tarantino ebbe a disposizione attori come Harvey Keitel, Tim Roth e Chris Penn.
Esatto.
Quindi
sì,
stiamo parlando comunque di talenti
Buscemi.
Naturali anche. Certo, Steve Buscemi, certo, mi stavo dimenticando. Un'altra caratteristica, secondo me, di Tarantino e in generale, direi, di questi autori è quella di, anche qui ci colleghiamo alla puntata che abbiamo fatto la scorsa settimana, di avere una sorta di compromesso con Hollywood. Dopo Le Iene, Tarantino esplose come regista, tutti lo volevano, e vedremo che scrisse delle sceneggiature che verranno rielaborate da registi molto più di successo di lui all'epoca.
Sì, beh, diciamo che il compromesso con Hollywood è un po' una necessità, una tappa obbligata per il cinema americano, che per questo si differenzia molto in toto dal cinema europeo. qualsiasi esperienza, anche abbastanza indipendente, che nasce negli Stati Uniti, deve prima o poi fare
i conti
con le measure e con gli studios.
Forse quello a cui, diciamo, questo compromesso interessa meno è Akari.
Sì.
Il primo autore di cui tratteremo nasce a Los Angeles nel 59, dichiaratamente gay, fino a un certo punto in cui arriva a dire che è bisex, e questo lo dico non per gossip, ma perché è un tratto fondamentale
del suo cinema. Sì. Giapponese, cioè di genitori giapponesi e americani, quindi comunque anche un guardare oltreoceano, quindi anche al cinema giapponese che si porta inevitabilmente dietro.
Da giovane fa il critico musicale su diverse riviste specializzate. Tra l'altro la critica musicale è un punto di partenza per molti registi della sua generazione. Ricordo ad esempio Assayas e Cameron Crowe che scrive su Rolling Stone.
Registi comunque completamente
completamente diversi, certo. Però comunque in un certo modo cinefili anche loro. Come
lo stesso Akari. Cinefili.
Esatto. Akari quindi cresce anche lui a pane e cinema. Decide fin da giovanissimo di diventare regista, e il successo lo raggiunge con quella trilogia, diciamo, che è diventata un simbolo per i giovani che hanno vissuto negli anni 90.
Sì, la Teenage Apocalypse Trilogy, che comincia con Totally Fucked Up nel 1993, passa per Doom Generation, che è un po', diciamo, la sua pietra miliare. Uno, ovviamente, il film che è rimasto più celebre e che più si rifà per certi versi a quelli che noi abbiamo sommariamente cercato di definire come i capisaldi del cinema pulp, e finisce con Ecstasy Generation nel 1997, quindi siamo fortemente negli anni 90 e li copre tutti. I temi più utilizzati o i temi più ricorrenti sono ovviamente, come già stato detto, queste vicende omosessuali che si intrecciano e si descrivono tra di loro, e poi questo nichilismo pregnante, forte, che attraversa tutta l'opera di Akari. Certo, c'è da fare appunto una piccola riflessione su quello che erano probabilmente gli anni 90 e quello che erano gli incubi della generazione che è cresciuta negli anni 90. Quindi comunque anche in Doom Generation, ad esempio, questi tre adolescenti che vivono, non so, un road movie intriso di sangue, pieno di ansia, di terrore, come ho già detto, di nichilismo pervasivo. Fa come altri autori, appunto, di questo genere, una serie di citazioni e dei camei anche di personaggi celebri, soprattutto nel mondo del porno Akari, e poi ha un po' l'ossessione per il numero 666. Infatti nella sua pellicola, tutte le volte che qualcuno compra qualcosa, insomma, il prezzo è sempre $6.66 oppure tutte le volte che si arriva a un numero civico di una via è il 666, o la media scolastica del protagonista era 6,66, quindi un po' un'ossessione quella del 666. In una versione italiana che è stata però purtroppo, per certi versi, pesantemente censurata, quindi quello che è arrivato a noi di Doom Generation è forse la parte più epurata di questo autore.
Autore che fa della provocazione, della trasgressività, uno dei suoi marchi di fabbrica, ma trasgressività che non è mai, dal mio punto di vista, fine a se stessa, come accade invece in altri autori.
Beh, anche su questo forse potremmo discutere.
Si può discutere su tutto, ovviamente. Ma secondo me, ad esempio, vedendo un film come Mysterious Skin del 2004, quindi successivo a questa fase della trilogia dell'Apocalisse, ci sono delle scene che riguardano gli adolescenti che hanno subito degli abusi sessuali da bambini, molto 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 forti, veramente non lasciano indifferente, ma che non sono mai, come dire, fine a se stessi. Certo, c'è una componente di provocazione, pugno nello stomaco ricercato, però alla fine del film tutto questo è servito a fare riflettere lo spettatore su alcuni temi molto, molto anche attuali, ad esempio la solitudine degli adolescenti, le responsabilità degli adulti,
Sì, questo quindi... forse è un po'... una, non lo so, una tecnica differente in quella che è il mondo del cinema pulp, che per certi versi rifiuta quello che è una, non lo so,
un vero e proprio messaggio,
un messaggio morale, sì, o anche un fine artistico, ecco, o un contenuto proprio dal punto di vista contenutistico. Quindi.
Sì, non credo che Araki voglia essere etichettato come regista pulp, però
no, credo,
lo si
credo
può
di
inserire
no,
a buon diritto per molti motivi, tra cui appunto quello della, dei temi della violenza, del sesso, della provocazione, dell'aggressività, ma anche dell'ironia, se vogliamo. Ma rispetto ovviamente a Tarantino e Rodriguez è un autore
sì, non
molto
ne fa la
diverso.
Sua bandiera, ecco.
Esatto. Passiamo ora a Robert Rodriguez, che è un autore che, di cui si può discutere molto.
Sì. Caposaldo anche lui del lui davvero un caposaldo del cinema pulp.
Nasce a San Antonio in Texas 1968, quindi americanissimo.
No. Lui di origini messicane.
Giusto, hai ragione, scusa, che cosa sto dicendo? Di origini messicane, questo è molto molto influente nel suo cinema, lo vediamo fin da subito, fin dall'esordio, cioè El Mariachi del 1992, mi pare.
Esatto, sì.
Un regista che apparentemente fa film soltanto divertenti, ma proprio per questa sua caratteristica ci si può parlare molto.
Sì, diciamo che lui ha cominciato, e questa è una delle chicche di questa sera, e ne abbiamo parecchio perché questi autori si prestano molto, appunto, in virtù della loro cinefilia, a chicche cinematografiche d'alto livello. Lui faceva la cavia per gli esperimenti in un ospedale, e un giorno ha fatto, insomma, un periodo di tempo ha lavorato facendo questi esperimenti ed è riuscito a guadagnare $7,000, che sono stati i soldi che lui ha investito integralmente in El Mariachi, che è la sua prima pellicola del 1992, girata tutta la città del Messico, in cui riscopre un po' le sue forti origini messicane. Rodriguez ha voluto, per motivi ovviamente economici, perché per mancanza di fondi, ha dovuto, più che voluto, ricoprire tutti i ruoli tecnici all'interno di questo film. Quindi
tutti autarchici abbiamo qua.
Esatto. Ha fatto la sceneggiatura, la regia, il montaggio, la fotografia e il fonico in presa diretta. E oltretutto è anche un compositore musicale che ha fatto diverse colonne sonore non solo dei suoi film, ma anche dell'amico amicissimo Tarantino, per cui ha fatto la colonna sonora di Kill Bill facendosi pagare $1 simbolico
più gli introiti, no, non lo so.
Sì. No, $1 è stato anche lo stesso prezzo che Rodriguez ha pagato a Tarantino quando lui ha recitato nel suo secondo film, che è Desperado del 1995.
Sì. Un regista che non ha, secondo me, ovviamente umilissimo punto di vista, molto da dire in termini morali, sì, come vogliamo, ma anche in termini formali.
Vanno. Tu ricerchi troppo, forse, queste cose
adesso,
all'interno di un cinema
ne...
che se ne
spoglia. Adesso ne parliamo. No, ma comunque quello che volevo dire, il divertimento di Rodriguez nel fare film è talmente grande che riesce a comunicarlo anche nei film meno impegnati. Ad esempio Spy Kids, una trilogia divertentissima in cui si diverte addirittura a giocare col 3D in un film orribile, però godibile dal punto di vista, come dire, del puro intrattenimento.
Sì, se uno va a vederlo con lo spirito giusto, non di un cinefilo, non di un critico, quindi non con una pretesa di tipo cinematografico, di qualche motivo, sicuramente è un film che fa passare un'ora e mezza divertente.
Forse Spy Kids 3D è proprio quello più brutto, ma sì, ad esempio Machete, Machete è molto divertente.
Machete è molto divertente,
anche molte cose
film
interessanti.
O Dal tramonto all'alba con George Clooney, tanto per dire di un cast stellare.
Sono tutti film che hanno come caratteristica quella del gioco, del gioco, del giocattolo proprio. Come
sì, il cinema come divertimento.
Esatto, come divertimento, come puro mezzo di
soddisfazione del regista.
Soddisfazione, sì, senza alcun tipo di pretesa filosofica, morale, non gli importa niente, secondo me, a Rodriguez di questo. Certo, inevitabilmente in film come Sin City, che sono tratti da un fumetto straordinario di Frank Miller, inevitabilmente ricorrono al tema della vendetta, il tema della criminalità, il tema della violenza, però il tutto è un grande fumetto montato e rimontato. E,
sì,
nel senso...
fatto di sperimentare. È proprio quello, quello che per certi versi piace ai ragazzini, quindi l'esplosione grossa,
sì,
il
spararla
il sangue,
più grosso
sì.
possibile.
E questo, secondo me, è un po' un gioco che Rodriguez e Tarantino si sono messi a fare tra di loro. Però rimanendo sempre consapevoli di essere portatori di un cinema, di un nuovo tipo di cinema, o perlomeno di un'esperienza cinematografica che per me, questo lo dico a titolo personale, è molto rilevante, in quanto toglie proprio i contenuti, il livello contenutistico dalla pellicola, dal film, e lo riporta ad essere, non lo riporta, lo porta ad essere semplicemente un, per certi versi, un esercizio. E quindi
certo.
un... non lo so, un
esercizio che non si trasforma, secondo me, in uno sfoggio, però almeno non sempre.
Poi una continua citazione, quindi un è come se fosse un non lo so, un quiz, un adesso non vorrei andare a banalizzare pellicole
no,
che io invece ritengo molto importanti per la storia del cinema contemporaneo. Però un questo inserire tantissime citazioni cinematografiche è un una sorta di divertimento, di rimando all'opera invece magna del cinema precedente. E lo stesso Machete che citavamo prima del 2010 è in realtà lo sviluppo del finto trailer che troviamo all'inizio di Grindhouse Planet Terror, e quindi mentre e lo zio Machete è quello di Spy Kids. E quindi è un continuo autocitarsi, qua proprio autocitazione di Rodriguez.
Sì. Questo spirito goliardico, se vogliamo, secondo me non è sempre riuscitissimo. Cioè, a volte, ad esempio, in Machete Kills, che è il seguito di Machete, non lo so, lo strabordamento di cose, la troppa messa di carne al fuoco rischia anche di annoiare a un certo punto lo spettatore, che non ha più punti di riferimento, non sa perché dovrebbe ridere di una cosa che ha già visto magari mille volte. Però comunque lo spirito e la passione che Rodriguez ci mette nei suoi film, inevitabilmente, è un regista secondo me sicuramente meno talentuoso di Tarantino dal punto di vista anche formale del gioco
sì, forse
di mischiare generi.
Meno limitato invece di Tarantino per certi versi, perché comunque Tarantino, soprattutto quando poi ci soffermeremo ovviamente su Tarantino, l'abbiamo tenuto come il dolce finale,
esatto.
però Tarantino fa un percorso cinematografico e per certi versi il suo successo sono anche i suoi paletti, perché se all'inizio poteva permettersi di fare appunto l'esplosione grossa e tanto sangue, invece in fondo queste cose devono essere più pensate, più inserite in un quadro. Rodriguez invece può permettersi di esimersi da questa responsabilità e quindi di fare tutti
sì.
i film come un po' gli passa per la testa, ecco.
Un regista molto più libero da questo punto di vista, sicuramente. Chissà, però, a volte io sono un po' scettico a volte nei confronti della libertà degli autori. Mi sembra che a volte, presi dal troppo entusiasmo, riescano a fare dei disastri, quando invece, quando sono un po' limitati da budget, da ad esempio dalla trama
lo
di un
libro.
Lo dicevano
anche di Truffaut nel 59.
No, vabbè, ma io dico quello che vedo, cioè, per esempio, faccio un piccolissimo cenno all'ultimo Nolan, che secondo me, proprio per questa sua totale libertà che evidentemente gli studios gli hanno lasciato dopo il grandissimo successo della trilogia di Batman, ha fatto un film che si può considerare parzialmente fallimentare. Molti punti di vista, cioè,
sì, non al botteghino, però
assolutamente non al botteghino, però
alla resa
critica
autoriale, sì,
ecco. Secondo me
è un film criticabile,
sì, questo per dire che un po' di limiti, secondo me, a volte ci vogliono.
Sì, beh, un'esperienza secondo me che ha formato molto questi tipi di regista, o perlomeno che forma molto Rodriguez e Tarantino, è la loro amicizia sicuramente. E quindi le loro vastissime collaborazioni. Pensiamo soltanto a Four Rooms, che è un film fortemente voluto da Tarantino, con Alison Anders, Alexandre Rockwell, Rodriguez e Tarantino, del 1995, in cui abbiamo un film a capitoli, quindi riprende anche questa una tradizione cinematografica del cinema a capitoli, in cui Rodriguez fa la camera numero 309, che è quella dei maleducati con Antonio Banderas. C'è da dire che troviamo all'interno di questo breve spezzone che gli è concesso di fare uno dei caratteri più forti del cinema pulp, che è quello appunto di questa scomposizione della sceneggiatura, che parte proprio da un gesto stupido, banale, che lo spettatore per certi versi non sta neanche a sottolineare, non sta neanche a prestare attenzione, come potrebbe essere una persona a caso che chiama al telefono, per poi rimandare e far capire allo spettatore nella scena successiva o magari alla fine del film che quel gesto era invece l'anello di collegamento fondamentale di tutta la pellicola. E quindi troviamo nelle parti più banali, per certi versi, di questi film, la chiave di lettura del film intero.
Quindi questo gioco a puzzle si rimanda sempre comunque al tema del gioco, della struttura appunto a puzzle, a intreccio. È tipica del cinema pulp, che non rinuncia mai al divertimento dello spettatore.
Ci siamo tenuti per la fine invece il regista più acclamato, ma più discusso, perlomeno di cui si è più parlato, di questo genere cinematografico, quello che ovviamente ne ha dato anche la nomea, che è Quentin Tarantino, nato a Knoxville, nel Tennessee, nel 1963. Italo-irlandese di origine, cresce con la madre perché il padre... che il padre appunto abbandona quando lui è ragazzino, e il padre adottivo, diciamo, è un teatrante. Padri adottivi ne avrà due o tre più o meno, e saranno quasi tutti dei teatranti. Infatti questo inciderà per certi versi sulla formazione teatrale appunto di Tarantino, che prenderà diverse lezioni di recitazione quando sarà piccolo. È da subito un fan di Sergio Leone, ma uno dei probabilmente dei più efferati fan
conoscitori
che si è mai visto nella storia degli spaghetti western.
Addirittura quando in un extra del DVD di C'era una volta in America c'è un'intervista a Tarantino che dice: quando io voglio che il mio direttore della fotografia mi fa un primo piano dello sguardo, degli occhi,
gli dico fammi come Clint Eastwood.
No, dice gimme a Leone. Gimme a Leone, cioè dice proprio il leone come metonimia per indicare quell'inquadratura lì.
Stupendo, stupendo. L'unico film che Tarantino ammette di averlo spaventato è stato Bambi. E questo vabbè,
quello,
forse ci lascia dire.
Spaventato, cioè.
Questo ce la racconta lunga su questo personaggio multiforme, multicaratteristico, che davvero non si capisce mai se sta scherzando o se sta dicendo la verità o se è serio. Nell'87 vende a $50,000, quindi un bel gruzzolo, la sua sceneggiatura di True Romance, Una vita al massimo, Tony Scott, girata appunto da Tony Scott, e con questi soldi gira le Iene con appunto il cast che conosciamo, multiforme
ed enorme,
enorme come sono tutte le cose di Tarantino, perché lui è per questi versi è molto americano, le cose si fanno in grande,
certo.
Si beve solo Crystal,
è vero.
E quindi è già nelle Iene vediamo tutte le caratteristiche del suo cinema,
sì.
Quindi la tecnica del flashback, che però non è neanche flashback, perché diciamo è scomposizione totale,
flashback, flash forward di tutto,
della sceneggiatura, ambiguità morale dei personaggi, dei protagonisti, e questo humor devastante con intriso di oscenità e di banalità, nel senso che mette la violenza su un piano appunto banale, divertente, con queste battute taglienti, frutto del suo genio e della sua sceneggiatura.
Sì, Tarantino è consapevole di questa sua, come dire, che queste sue in qualche modo provocazioni dividano il pubblico. Nel 94 lui vince la Palma d'Oro a Cannes, in un'edizione, a dir la verità, poco entusiasmante, se non per capolavori storici come Caro Diario, il nostro amico Nanni Moretti, Sotto gli ulivi di Chiarostami, e Tre colori rosso di Kieslowski. Vince
A sorpresa.
A sorpresa, Pulp Fiction di Tarantino. E sentiamo dalle parole dello stesso Tarantino in risposta a un insulto che venne dalla platea dopo che il presidente della giuria Clint Eastwood proclamò il vincitore. Sentiamo come Tarantino rispose a questo insulto.
The Palm d'Or. Goes to Pulp Fiction.
That's it, babe.
Okay. Okay. You know, it's funny because I never expect to win anything at any festival I've gone to where a jury has to decide, because I don't make the kind of movies that kind of bring people together. And you got to find the one movie that brought them all together. I kind of make movies that kind of split people apart.
Faccio film che dividono la gente, non faccio film che mettono insieme la gente, per cui non mi aspettavo di vincere, non mi aspettavo che questa giuria si trovasse d'accordo. E in effetti in quegli anni nessuno si aspettava che Tarantino vincesse la Palma d'Oro. Forse per dare proprio un segnale di come il cinema stava cambiando in quegli anni, perché Pulp Fiction è proprio uno spartiacque per certi versi, nel bene e nel male.
Film che oltre alla Palma d'Oro ha meritato l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Diciamo appunto, oltre il cast stellare composto che va da John Travolta, Samuel Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman, ha anche un palmarès infinito di citazioni. Le più interessanti forse, o perlomeno le più note, e forse anche invece le meno note, sono quelle di Taxi Driver, con le inquadrature soprattutto del bagagliaio della macchina, che poi è un'inquadratura
sempre
che lui amerà,
certo,
moltissimo.
Jackie Brown, per esempio.
Lo stallo alla messicana, che è un po' una sua caratteristica, questa ovviamente presa da Sergio Leone, quindi di questi personaggi che si trovano in più a fare la stessa azione, comunque ad avere le pistole puntate e a non sapere come risolvere una situazione scottante. Oppure una che ho trovato abbastanza interessante è quella, una citazione degli Aristogatti addirittura. Uma Thurman, quando balla, si muove nello stesso modo in cui si muove la duchessa degli Aristogatti. Questo proprio per...
Vero.
Per spaziare nella cinematografia nella cinefilia di Tarantino.
Conoscitore immenso sia di cinema sia di musica, infatti la scelta delle sue colonne sonore è assolutamente perfetta da ogni punto di vista, sceglie sempre la canzone adatta al momento giusto. Tarantino divide ed è inevitabile. Io nel backstage, io e Pietro abbiamo litigato, scherzando ovviamente,
in amicizia,
in modo molto comunque serio sempre.
Su quale fosse la portata di questo genere cinematografico, o perlomeno di come appunto potesse essere visto dai posteri dell'eredità che lascerà questo tipo di cinema.
Io per esempio sono molto critico, forse troppo, per alcuni aspetti del cinema di Tarantino. Per certi versi il fatto che la forma prevalga sui contenuti mi può andar bene. Il film più riuscito secondo me dopo Pulp Fiction, che rimane un capolavoro, è Bastardi senza gloria, perché secondo me la qualità del film è direttamente proporzionale alla qualità delle citazioni che lui fa. Cioè, se in Kill Bill lui citava film di serie B, fumetti, cioè film divertenti ma dalla qualità alla fine della fiera abbastanza scadente, in Bastardi senza gloria, con una produzione forse ancora più grande e citando da Lubitsch a Babst, da Hitchcock ai suoi cavalli di battaglia, quali Leone, ma comunque in una maniera molto più
nascosta,
lui riesce a dare più precisamente la sua visione del mondo, che è una visione, certo, divertente, goliardica, però la forma in quel film, secondo me, raggiunge una tale livello di divertimento e di gradimento che non può lasciare indifferenti, ecco.
Sì, io sono invece un po' dall'altra parte della barricata. A me piacciono di più i film iniziali, quindi gli anni 90 e i 2000 con Kill Bill di Quentin Tarantino. Un po' perché, senza nulla togliere a Bastardi senza gloria e Django, che tra l'altro, se si nota, tutti i titoli dei suoi film sono fatti di parole composte: Django Unchained, Unglorious Bastard. E, senza nulla togliere alle pellicole più recenti, che sono anche per certi versi più mature, a me piace proprio di Tarantino, e lo trovo speciale per questo cinema immaturo. E quindi questo modo di fare il cinema che non è quello di Hollywood, che non è appunto quello seguito dalle major hollywoodiane, anche dal punto di vista delle inquadrature. Quindi le inquadrature un po' strane, un po' confusionarie di Four Rooms, di queste, non lo so, riprese dall'alto della stanza che troviamo nelle Iene. Sono un pochino, ero rimasto più colpito da quel tipo di cinema. Secondo me, appunto, senza comunque nulla togliere alle ultime pellicole, si siede un po' sui desideri più dei produttori che ha appunto le capacità dell'autore, cosa che succede molto spesso in America, producendo delle pellicole senz'altro ottime, ma forse per certi versi meno sperimentali, meno innovative di quelle iniziali. Ed è questo un po' il, secondo me, non tanto un limite, però una particolarità del cinema di Tarantino, che nasce come un cinema completamente diverso per tutti i versi rispetto al cinema tradizionale, e poi cerca un compromesso. È proprio nel cercare questo compromesso che si snatura un pochino.
Insomma, Tarantino si ama o si odia, ma fa sempre discutere, e questo secondo me fa sempre bene al cinema comunque. Noi purtroppo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, sono le 21.45, 24 secondi, siamo anche un po' in ritardo, quindi vi salutiamo alla prossima settimana, sempre giovedì alle 21 qui su Radio Statale.
Con una puntata tutta da scoprire.
Con una puntata tutta da scoprire.